Tra poco ascolteremo la seconda parte dello studio di Andrea Belli sul calvinismo. Quindi lasciamo la parola ad Andrea Belli, il calvinismo, seconda parte. Vi ricordo che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce del menu podcast sul sito, tratto sul sito appunto in cui si trova la voce del menu podcast, è il www.radiologos.it. Ripeto il sito www.radiologos.it. Nel menu in alto troverete podcast, quindi aprite e sceglietevi il programma che desiderate scaricare. Vi ricordo inoltre che questo programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, il programma serale di Radio Logos.
Allora, come dicevo nell'introduzione, vedremo un pochino da vicino appunto l'antagonista di Giovanni Calvino, ovvero Arminio. Sappiamo che, l'avevo accennato la volta scorsa, che un altro antagonista di Calvino fu Serveto. Serveto era un eretico che credeva nella non divinità del Signore Gesù, un pochino come oggi i testimoni di Geova. Fu fatto imprigionare da Calvino e poi fatto uccidere, anche in un modo piuttosto violento, come abbiamo ricordato la volta scorsa. Allora, chi era Arminio? Quando noi sentiamo parlare di teologia arminiana, di arminiani e via dicendo, Arminio era membro della Chiesa Riformata dello Stato olandese, così come lo erano i leader che portarono avanti le sue convinzioni dopo la sua morte prematura, che è avvenuta nel 1609. Inevitabilmente una perdita di discussione si sviluppò proprio sulla predestinazione, che sappiamo essere uno dei capisaldi del calvinismo, o per meglio dire il modo di intendere della predestinazione che hanno i calvinisti, e se o meno la confessione belga, il catechismo di Heidelberg, dovessero essere oggetto di una possibile revisione. I calvinisti ancora oggi loro si rifanno ancora al catechismo di Heidelberg. Per discutere questi argomenti, 46 persone impegnate nel ministero si incontrarono privatamente in Gouda, Olanda, il 14 gennaio del 1610. Esse compilarono e firmarono una sorta di rimostranza, quindi una protesta, proprio nei confronti del calvinismo, nella quale dichiararono che le sue dottrine, cioè le dottrine calviniste, non si attengono alla parola di Dio, tantomeno il catechismo di Heidelberg. Esse non sono edificanti, anzi sono pericolose e non dovrebbero essere predicate ai credenti. La rimostranza comprendeva 5 brevi paragrafi che vennero conosciuti proprio come i 5 punti dell'arminianesimo. Potrebbe sembrare strano, ma i 5 punti del Tulip, ovvero i 5 punti del calvinismo, vennero fatti dopo i 5 punti arminiani, cioè furono i 5 punti per contrastare appunto i cinque punti arminiani. In breve essi affermavano quanto segue: che Dio sin dall'eternità passata ha determinato di salvare tutti coloro che avrebbero creduto in Gesù, lasciando gli incorreggibili, così loro li chiamavano, gli increduli nel peccato e sotto l'ira, che Cristo morì in maniera tale ottenere la redenzione e il perdono dei peccati per tutti, ma questi benefici sono efficaci solo per coloro che credono in Lui, che l'uomo non può pensare, volere o fare qualcosa che è veramente buona, e ciò include la fede salvifica, ma deve essere rigenerato, che la grazia di Dio è assolutamente essenziale per la salvezza, ma può essere resistita, che coloro che sono veramente salvati per mezzo della fede in Cristo hanno il potere attraverso lo Spirito Santo di resistere al peccato, ma se possono o meno venire meno dalla fede deve essere determinato dalle Sacre Scritture prima che noi lo possiamo insegnare con convinzione. La risposta calvinista venne alcuni mesi più tardi nella forma di una controrimostranza, la quale conteneva 7 articoli. Il secondo e il terzo punto furono combinati sotto il nome di elezione incondizionata, che fa parte appunto del Tulip. Il sesto e il settimo furono combinati sotto il nome di perseveranza dei santi, con il risultato di quello che fu più comunemente conosciuto con i 5 punti del calvinismo. dato che l'intera razza umana è caduta in Adamo ed è divenuta corrotta e senza forza per credere, Dio tira fuori dalla condanna coloro che ha scelto di salvare, trascurando gli altri. Qui siamo sui punti del tulipo, del Calvinismo. I figli dei credenti, fino a quando non manifestano il contrario, sono riconosciuti tra gli eletti di Dio. Dio ha decretato di concedere fede e perseveranza e quindi salvezza a coloro che ha scelto di salvare. Dio ha mandato suo figlio Cristo Gesù a morire sulla croce per salvare solo gli eletti. Lo Spirito Santo, esternamente mediante la predicazione del Vangelo, opera una grazia speciale internamente nei cuori degli eletti, dando loro la potenza di credere. Coloro che Dio ha decretato di salvare sono sostenuti e perseverati dallo Spirito Santo in maniera tale che alla fine non possono perdere la loro fede sincera. I credenti veri non seguono in maniera negligente le concupiscenze della carne, ma operano in maniera da compiere la loro salvezza nel timore del Signore. Alla fine, le persistenti differenze teologiche, appunto tra arminiani e calvinisti, coinvolsero il governo addirittura in una battaglia interna tra le rivalità politiche. I calvinisti la spuntarono affiancati dal principe Maurizio. I magistrati che simpatizzavano con gli arminiani furono sostituiti, e questo più tardi spianò la strada per il sinodo nazionale, che dopo aver spedito delle lettere invitanti i rappresentanti esteri, fu poi convenuto ad Ordrecht il 13 novembre del 1618 e durò fino al maggio dell'anno successivo. Convinti che essi affermavano la verità, ogni delegato calvinista prese un giuramento di seguire solo la parola di Dio e di mirare alla gloria di Dio, alla pace della Chiesa e soprattutto al preservare la purezza della dottrina. Così essi dicevano: aiutami, Salvatore mio Gesù Cristo, imploro Lui di assistermi attraverso il suo Spirito Santo. Da allora i calvinisti hanno ad unanimità accolto Dort, ovvero Dordrecht, come il più grande radunamento dei leader della storia che hanno in maniera sincera mantenuto i loro impegni. Secondo l'opinione di John Wesley, comunque Dort fu imparziale così come lo fu il Concilio di Trento. Infatti, Dort era stato convocato dagli ufficiali dello Stato in maniera da favorire i calvinisti unicamente per sostenere questi e condannare gli arminiani. Quindi esso si può difficilmente considerare un tribunale equo e certamente non può rappresentare un consenso tra dei veri credenti. Inoltre, i battisti, che oggi fanno riferimento ad Dort come la pronuncia distinta di quello che credono, non solo si conformano al riformato credo olandese della Chiesa Stato, ma stanno seguendo anche Agostino, così come il teologo riformato Herman Hancke afferma. I nostri padri ad Ordrecht sapevano bene che le verità evidenziate nei canoni potevano essere fatte risalire alla riforma di Calvino, essi potevano essere fatte risalire fino alla teologia di Sant'Agostino, perché fu Sant'Agostino che sin dal principio definì queste verità. Agli arminiani non venne concesso di difendersi con la stessa uguaglianza, ma vennero trasformati da delegati a difensori, velocemente espulsi dal sinodo e denunciati in maniera pubblica. Più di 200 ministri arminiani furono rimossi dai loro pulpiti e diversi vennero addirittura esiliati. Ci fu un tentativo di stabilire una rigida teocrazia calvinista, dove solo il calvinismo poteva essere proclamato in maniera pubblica. Questo durò solo per un breve periodo di tempo. Comunque la persecuzione degli arminiani cessò solo nel 1625. Cairns definisce il grande sinodo di Dort un'assemblea internazionale calvinista, nella quale gli arminiani vennero all'incontro nel ruolo di difensori. I calvinisti hanno definito Dort un simbolo del trionfo dell'ortodossia calvinista in Olanda. Louis Berkhof dichiara: nei canoni calvinisti che risalgono alle dottrine della Riforma, in modo particolare a quelle di Calvino, sui punti affrontati, cinque vennero messi in evidenza con chiarezza e precisione. Da quel momento i calvinisti hanno accolto i canoni di Dort come un baluardo, una difesa della verità della parola di Dio riguardo alla salvezza. In altre parole, quando noi parliamo con un nostro fratello o una nostra sorella che ha abbracciato la teologia riformata, si rifà automaticamente ai punti che sono usciti da questo sinodo, dal sinodo di Dordrecht. Abbiamo già citato numerosi leader calvinisti quanto all'effetto dei 5 punti del calvinismo sull'Evangelo. E tali opinioni dovrebbero provocare preoccupazione nella Chiesa di oggi in vista della rinascita del calvinismo, come sappiamo, attraverso diversi leader evangelici che ancora noi oggi conosciamo. Poi, oltre al sinodo di Dordrecht, è importante ricordare l'assemblea di Westminster. Infatti, dopo il sinodo di Dordrecht, fece seguito nel 1643 un altro prestigioso radunamento di divini, tra virgolette, in Inghilterra. Anche l'assemblea di Westminster avvenne sotto gli auspici dello Stato. Questa assemblea formulò la confessione di fede di Westminster, che venne definita la più completa definizione sistematica che il calvinismo abbia avuto. Barnes ci ricorda che, dato che a quel tempo c'era una stretta relazione tra la Chiesa e lo Stato, l'accoglienza del calvinismo che culminò con l'assemblea di Westminster si intrecciò profondamente con la storia civile e religiosa dell'Inghilterra. Durante il suo breve regno, re Edoardo VI si allontanò da Roma e accolse i teologi riformati del continente in Inghilterra, dando da questo momento in poi al calvinismo un punto d'appoggio che non avrebbe mai abbandonato. Nel tardo XVI secolo l'Università di Cambridge divenne una roccaforte calvinista. La sorella di Edoardo, che sappiamo essere Maria Tudor, ovvero soprannominata Maria la Sanguinaria, successe al trono dopo di lui, portando l'Inghilterra di nuovo sotto il papato, vietando la possessione di qualsiasi libro protestante e bruciando al rogo centinaia di persone che non volevano accettare le dottrine di Roma. Dopo la morte di Maria, venne usata la Geneva Bible, ovvero la Bibbia di Ginevra. Elisabetta I espulse i gesuiti dall'Inghilterra. Sotto di lei vennero formulati 39 articoli della Chiesa inglese, moderatamente calvinisti, eccetto il rigetto dell'espiazione limitata. Essi sono rimasti il credo ufficiale di questa Chiesa fino ad oggi. John Knox si spostò in Scozia, mentre in Inghilterra sorsero i puritani, costretti solo ad ubbidire al re Giacomo, che permise la stampa della King James Version, ovvero la Bibbia di re Giacomo. Carlo I succedette a Giacomo e ci furono dibattiti nel Parlamento sul calvinismo con i suoi proponenti che guadagnavano mano a mano la maggioranza. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo, queste ultime note storiche, per quanto riguarda il calvinismo, tanto da dare un'occhiata anche per quanto concerne anche al sinodo di Dordrecht, a chi era Arminio e via dicendo. Passiamo ora, in questi ultimi minuti prima della pausa, a vedere un attimino la totale depravazione, total depravity, come è chiamata appunto in inglese. Allora, che cos'è che dice in poche parole la depravazione totale dell'uomo? Secondo la teologia calvinista, l'uomo, essendo morto nei suoi peccati, non può in alcun modo rispondere a Dio per quanto riguarda appunto la scelta, per quanto riguarda la fede, per quanto riguarda l'accettare, credere nel Signore Gesù Cristo. Ne è assolutamente incapace. Tutto parte proprio da questo primo punto che noi abbiamo nel Tulip. Pertanto, delle 10 parole che compongono l'acronimo Tulip, 4, totale depravazione incondizionata e irresistibile, poi vedremo appunto a cosa fanno riferimento queste parole, non si trovano mai nella Bibbia. I 2, limitata e perseveranza, si trovano soltanto una volta. Quanto invece alle frasi espresse da ogni lettera, nessuna di esse compare dall'inizio della Genesi fino alla fine dell'Apocalisse. Pertanto, già da questo primo approccio, possiamo avere delle buone ragioni per essere cauti, perlomeno, quando affrontiamo questi concetti chiave del calvinismo. Il calvinismo offre una definizione speciale per la depravazione umana. Questa depravazione equivale a incapacità e questa definizione speciale necessita sia dell'elezione incondizionata sia della grazia irresistibile. Come appunto i canoni di Dordrecht dichiarano, tutti gli uomini senza la grazia dello Spirito Santo che rigenera non vogliono né possono tornare a Dio né correggere la loro natura depravata e nemmeno portarvi un miglioramento. Questa dichiarazione direi che esprime un'opinione umana che però non viene mai affermata dalle scritture. Il calvinismo insiste sul fatto che tutti gli uomini, essendo totalmente corrotti per natura, sono incapaci di pentirsi e credere al Vangelo, pur se ritenuti responsabili per il fatto che sono mancanti in questo. Allora è importante che già fin da adesso noi focalizziamo bene l'attenzione su questo aspetto. Facendo un parallelo a quello che è un esempio pratico che noi possiamo fare, è come se un bambino nasce cieco e poi questo bambino viene condannato per la sua cecità. Questo è in pratica il ragionamento che viene fatto. Allora, se l'uomo nasce nel peccato, nasce corrotto, nasce depravato, se viene condannato a motivo della sua depravazione, è sua responsabilità. Questo è il ragionamento che viene fatto appunto nella teologia calvinista. Però direi che qui ci troviamo di fronte a delle contraddizioni che appunto noi possiamo ritrovare nella scrittura. Infatti, se chiedessimo alla maggior parte dei credenti se l'uomo sia per natura o meno totalmente corrotto, molto verosimilmente tutti risponderebbero in maniera affermativa. Ad ogni modo, il punto di vista dei calvinisti riguardo alla corruzione umana va oltre la comprensione ordinaria di quello che noi possiamo sentire intorno, anche dai credenti stessi. Come qualcuno ha detto, un leader calvinista, la valutazione che Paolo fa riguardo agli uomini che vivono lontani da Dio potrebbe essere giustamente riassunta nelle categorie teologiche della totale depravazione e della totale incapacità. Quindi, e la teologia calvinista fa proprio parte, cioè fa questa particolare equazione, fa depravazione e incapacità. Un uomo non può essere in grado di camminare o di pensare correttamente o di entrare in uno spazio ristretto. In ognuno di questi casi l'uomo viene impedito di fare in qualche modo ciò che diversamente potrebbe fare. Il calvinismo infatti non ammette una normale abilità nei confronti della quale alcuni sono impediti dal suo uso. Esso afferma un'incapacità universale e unica. Nessuno può credere al Vangelo senza essere stato sovranamente rigenerato da Dio. In altre parole, chi crede al Vangelo è già una persona che è stata salvata in precedenza. Nonostante ciò, nella Bibbia non troviamo da nessuna parte un'affermazione che esprima questo concetto con chiarezza. Eppure, nel primo punto, nella totale depravazione, noi abbiamo il fondamento del calvinismo. La Bibbia piuttosto ripetutamente presenta la corruzione dell'uomo, è vero, e avverte il peccatore che il suo rifiuto della salvezza che Dio ha provveduto in Cristo lo lascerà a soffrire sotto la punizione eterna, sotto l'ira di Dio. Ma allo stesso tempo la Bibbia non suggerisce mai che a causa del peccato originale di Adamo tutti i suoi discendenti non hanno la capacità di volgersi a Dio attraverso la fede in Cristo. Molto meno che Dio dà l'abilità a credere al Vangelo solo ad un gruppo selezionato di uomini. Al contrario, la Bibbia è piena di inviti verso tutti gli uomini al pentimento e al credere in Cristo per la salvezza della loro anima. E avverte che se essi rifiutano, soffriranno l'ira di Dio eternamente. Paolo andò a predicare dovunque, a ogni uomo che incontrava, da un capo all'altro dell'impero romano, e dice, ad esempio, in Atti 20, versetto 21, «Ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo». Apparentemente egli credeva che tutti potevano rispondere, e non solo un certo numero di eletti che Dio aveva sovranamente rigenerato e a cui in seguito aveva dato la fede per credere. tutti hanno l'obbligo, il comandamento, di pentirsi e di convertirsi a Cristo. Proprio come Paolo dichiarò ad Atene, sulla collina di Marte, in Atti capitolo 17, versetto 30, Dio comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Ora, poniamoci una domanda. Ha senso questo comandamento se, appunto, come noi abbiamo detto prima, è Dio che seleziona lui, gli uomini, a dare la capacità a credere al Vangelo, a dargli la fede e via dicendo, escludendone altri? Non avrebbe senso questo comandamento, perché è un comandamento che è rivolto a tutti quanti. Il fatto che Dio comanda a tutti gli uomini di fare quello che non possono fare senza la sua grazia e che poi ritiri la grazia di cui essi hanno bisogno e li punisca eternamente affinché non riescano a credere, significa in un certo qual modo prendersi gioco della parola di Dio, della sua misericordia, del suo amore, diffamando il suo stesso carattere. Il problema dell'uomo non è la sua incapacità, ma la sua volontà a credere. Ecco perché il salmista dirà: l'empio con viso altero dice, il Signore non farà inchieste. Cristo ammonì i rabbini del suo tempo quando dirà in Giovanni 5: non volete venire a me per avere la vita. Ovvero l'accusa del Signore Gesù è assolutamente giusta, ma riguarda la volontà dell'individuo, non la sua capacità. La scrittura non lo afferma e non sembra neanche ragionevole il fatto che ogni uomo, a causa della corruzione, sebbene tutti i suoi pensieri non sono altro che malvagità, non è in grado di credere alle buone notizie del Vangelo e ricevere Cristo come suo Salvatore. Ed ecco che ancora incontriamo purtroppo l'influenza di Sant'Agostino, quando appunto Agostino fu il primo, dopo l'Apostolo Paolo, a comprendere, come qualcuno ha detto, la totale depravazione dell'uomo. Il cambiamento della depravazione nell'incapacità ci porta inevitabilmente ai punti successivi del tulip, ovvero l'elezione incondizionata e la grazia irresistibile. Ma vedremo se anche questi punti hanno un riscontro biblico oppure no. Direi di fare una pausa adesso, Matteo, che ne dici?
Ok, grazie Andrea. A te, Liseo.
Ti stiamo riproponendo una replica del programma La diretta con la chat. Allora, nasce un canto, il motivo richiesto da Eva di Foggia.
Che cercano te, io cerco te. La speranza del mio cuore sei tu, io voglio te. Ogni giorno mi dai forza per vivere, non ho paura perché sei vicino a me, vicino a me. Il tuo amore, vicino a me. Osanna, Osanna, tu sei mio Salvatore, degno di ogni onore. Osanna, Osanna, vieni con il tuo amore, guidami tu, Signore.
Vai Matteo.
Sì, allora Andrea, a te di nuovo la parola.
Ok, grazie. Grazie Matteo. Allora, una domanda che dobbiamo porci adesso per quanto abbiamo detto nella prima parte, la domanda è questa. Quale abilità dobbiamo avere per poter ricevere un dono, un regalo, in questo caso da parte di Dio? La Bibbia spiega chiaramente che la salvezza è il dono di Dio per mezzo di Gesù Cristo, offerto a tutta l'umanità, come è scritto in Romani 5,18. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Nessuno può comprare, guadagnare o meritare la salvezza, e su questo siamo tutti d'accordo. Essa deve essere necessariamente ricevuta come una grazia. Ma di cosa abbiamo bisogno per accettare una grazia? Solo della capacità di scelta. qualcosa che l'esperienza giornaliera dimostra di essere la norma per ogni essere umano, anche per il più piccolo bambino. Com'è possibile allora che ogni peccatore non abbia questa abilità per poter essere salvato? Naturalmente sappiamo che la mente umana è nemica di Dio. Siamo dei peccatori ribelli con la tendenza a fare secondo il nostro proprio volere e siamo accecati dalla seduzione della nostra propria concupiscenza. Ma non c'è nessun passo biblico che descrive la depravazione dell'uomo come essere inaccessibile all'opera di convincimento dello Spirito Santo, altrimenti nessuno potrebbe essere salvato. Inoltre non c'è neanche un passo della scrittura che descriva Dio condannare e convincere un solo gruppo di eletti. Al contrario, che cosa dice Gesù in Giovanni 16? Che lo spirito della verità convince il mondo, cioè tutti quanti, quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Adesso vorrei raccontarvi un aneddoto che ho vissuto un po' di tempo fa, quando in un forum gestito appunto da credenti calvinisti mi veniva fatta questa domanda: se è vero che lo Spirito Santo convince il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, come mai non tutti sono convinti? Perché in questo brano di Giovanni 16 non è che c'è scritto che lo Spirito Santo tenterà di convincere o cercherà di convincere, ma leggiamo che lo Spirito Santo convince. Cioè, quindi c'è proprio un risultato, no? Un dato di fatto. Allora, questo mi ha incuriosito, è una domanda che lì per lì, in un certo qual modo, mi avevo un pochino colto alla sprovvista, e allora sono andato a vedere nel testo greco qual è il termine che viene utilizzato. In realtà, il verbo che viene usato in Giovanni 16 non è tanto convincere, quanto accusare. E direi che c'è una differenza veramente sostanziale. Infatti, che cos'è che noi leggeremmo, seguendo appunto questa traduzione, che è ancora più letterale? Che lo spirito della verità accusa il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Provate a fare un sondaggio, magari tra i vostri amici, tra i vostri colleghi di lavoro, conoscenti, e provate a fare questa domanda. Tu ritieni di essere un peccatore o pensi di non aver mai sbagliato? Io credo che tutti quanti, onestamente e lealmente, diranno: sì, io nella mia vita qualche volta ho sbagliato, qualche volta ho detto una bugia, qualche volta... E quindi sì, effettivamente ho commesso anch'io qualche peccatuccio. Anche se queste persone poi non crederanno al Vangelo, però riescono ad arrivare a questa consapevolezza, ovvero di essere dei peccatori. E questa consapevolezza chi è che gliela dà? Lo Spirito Santo. Quindi l'opera di convinzione che noi abbiamo qua è più che altro un'opera di accusa che lo Spirito Santo rivolge alle coscienze degli uomini, di tutti gli uomini. Infatti tutti gli uomini arrivano proprio a questa conclusione. Sì, io nella mia vita qualche volta ho sbagliato. Poi qualche volta ovviamente è ridimensionato perché entra in gioco poi l'orgoglio dell'uomo, come sappiamo, invece di dire tante volte dicono qualche volta, però devono ammettere di aver sbagliato, di essere dei peccatori. Quindi, senza alcun dubbio, per ricevere il dono della salvezza si deve solo credere al Vangelo. Come è scritto in Marco capitolo 16 versetto 15: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Ora la domanda che mi pongo è: ma che senso avrebbe questo mandato straordinario che il Signore Gesù ha dato alla Chiesa, se già dall'eternità il Signore ha stabilito chi sarà salvato e chi sarà perduto? Sinceramente non riesco a trovarci un nesso. Questo implica il fatto che ogni persona, cioè tutti quanti, possiedono l'abilità o, se volete, la capacità a credere al Vangelo. Per di più, il fatto che ogni persona conosca la verità sull'esistenza di Dio, la sua responsabilità morale verso di Lui e che Egli ha infranto le sue leggi morali viene affermato molto spesso nella Bibbia. Davide dirà nel Salmo 19: i cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode. Giovanni 7,37 Gesù dice: se qualcuno, non dice se un eletto, se qualcuno siete, venga a me e beva. Apocalisse 22, 17. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Romani 1, 18, 22. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con ingiustizia, poiché quel che si può riconoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, guardate, qui si parla di empi, di persone che non hanno mai creduto al Vangelo, eppure Paolo dice, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Quindi l'uomo, tutti gli uomini, possono arrivare ad una sorta di conoscenza di Dio. Romani 2, 14, 15. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritta nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Atti capitolo 16, versetto 31. Credi nel Signore Gesù. Versetto famosissimo, vero? E sarai salvato. In 1 Corinzi 2, versetti 7 a 16, Paolo fa riferimento alle cose dello Spirito di Dio che devono essere giudicate spiritualmente. La sapienza di Dio misteriosa e nascosta riguardanti le cose che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Le profondità di Dio insegnate dallo Spirito Santo che devono essere giudicate spiritualmente. Ecco, questi sono passi che i calvinisti usano per sostenere l'idea della totale depravazione. Che solo gli eletti che sono stati rigenerati possono comprendere e credere il Vangelo. Ma qui Paolo non sta parlando solo del Vangelo, ma si sta riferendo ad una comprensione più profonda delle verità spirituali quando si ha una maturità in Cristo. Ciò non si comprende dalle parole che abbiamo citato, ma è molto più evidente da quello che dirà dopo, 1 Corinzi 3, 1, 2. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Non di meno, anche se egli stesse parlando solo del Vangelo, questo passo non potrebbe essere usato per sostenere l'insegnamento sulla totale incapacità dell'uomo naturale a credere. Naturalmente nessuno può credere al Vangelo, attenzione, senza l'illuminazione dello Spirito Santo. Ma né qui né da nessun'altra parte Paolo menziona minimamente che lo Spirito Santo rivela il Vangelo solo ad un gruppo di eletti. Egli dichiara che se il Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti. Seconda Corinzi 4, versetti 3 e 4. Uno sforzo che Satana non avrebbe bisogno di spendere se tutti gli uomini fossero totalmente corrotti e quindi totalmente incapaci di credere nel Vangelo. Inoltre Paolo afferma chiaramente che la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Anche Cristo, come abbiamo appena notato, dichiara che lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Un'altra domanda che dobbiamo porci, ed è l'ultima alla quale vogliamo rispondere, è: la nuova nascita avviene prima della salvezza? In altre parole, prima si nasce di nuovo e poi si è salvati? Oppure qualcosa che avviene nello stesso momento? Mentre cerca di spiegare il calvinismo in un modo attento, Palmer, che è un autore calvinista, ripete che nessun uomo può comprendere il Vangelo e che questa mancanza di comprensione fa parte della depravazione dell'uomo. Tutte le menti sono accecate, a meno che non vengano rigenerate. Anche la confessione calvinista dei Battisti di Londra del 1689 afferma, come conseguenza della sua caduta in uno stato di peccato, l'uomo non è in grado con le proprie forze di rivolgersi a Dio, o neanche di prepararsi per volgersi verso di Lui. Al contrario, il problema dell'uomo non è la sua incapacità, ma il suo non volere. Non credereste, non avrà ascoltato Abacuc 1.5, Atti capitolo 3 e versetto 23. Ma ci sono poi tantissimi altri versetti che magari in chat poi posso ancora mettere. James White, un altro autore molto famoso calvinista, dedica un intero capitolo sull'incapacità dell'uomo. Egli recita una lunga lista dei peccati dell'uomo, della sua malvagità, della sua depravazione, e spiega che egli è una creatura caduta, uno schiavo del peccato, un morto spirituale, incapace di fare ciò che piace a Dio. E cita molti passi della scrittura che riguardano appunto l'allontanamento dell'uomo da Dio, l'illusorietà del suo cuore, che egli non può cambiare il suo cuore, e via dicendo. E naturalmente ci sono molti passi della scrittura che descrivono il cuore e le azioni malvagie dell'uomo. Ma nessuno di questi passi però afferma che l'uomo non possa credere al Vangelo a meno che non sia uno degli eletti e che non gli sia stata data questa fede per mezzo di un atto sovrano di Dio. Nonostante l'insistenza che appunto i calvinisti fanno sull'incapacità dell'uomo a credere al Vangelo e a ricevere Cristo, però addirittura i calvinisti non sono d'accordo tra di loro su questo punto. Infatti Parker contraddice i calvinisti quando dichiara che l'adozione segue la fede e la giustificazione. Quando egli dice: Dio elegge gli uomini sin dall'eternità in maniera che al momento opportuno essi possano essere giustificati quando credono. La loro adozione come figli di Dio segue la loro giustificazione. Essa è l'affermazione che giustifica in maniera positiva l'opera compiuta di Dio. Ma allora arriviamo alla nostra domanda. La nuova nascita, quando è che avviene? Avviene prima della salvezza? Ebbene, noi dobbiamo andare a leggere in questo caso quello che dirà chiaramente il Signore Gesù, appunto a Nicodemo, un passo che noi abbiamo in Giovanni capitolo 3. Un attimo che adesso lo cerco. Sappiamo che Nicodemo era un dottore della legge che ammirava il Signore Gesù per tanti aspetti. Ed ecco che leggiamo qualche stralcio di questo capitolo, di Giovanni capitolo 3. Versetto 5. Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, e non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Versetto 14. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Versetto 36. Chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Sono passi che conosciamo certamente molto bene, ma io sinceramente in questo capitolo non riesco a vedere un distinguo tra nuova nascita prima e salvezza dopo. Piuttosto quello che io leggo è la simultaneità, è la complementarietà di queste due azioni. La nuova nascita da una parte, Dio fa rinascere di nuovo, e nello stesso tempo, in automatico, abbiamo la salvezza in Cristo Gesù. La nuova nascita è collegata al credere, all'atto di fede che l'individuo, che il soggetto fa nei confronti del Signore Gesù. Quindi questa distinzione che noi troviamo nel movimento calvinista, io sinceramente faccio fatica a vederla nella parola di Dio. E questa però è una domanda fondamentale, perché è proprio da questa domanda che poi parte tutto il resto. La Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, non insegna, da quanto ho potuto vedere io, da nessuna parte, che l'uomo peccatore non si può pentire dei suoi peccati, convertirsi a Dio e credere nel messaggio del Vangelo per la salvezza dell'anima sua, se non viene prima rigenerato. Al contrario, è molto evidente che la fede deve precedere la salvezza. Ed essa è perciò la condizione per poter essere salvati. E anche qui ci sono veramente tantissimi brani che rispondono a questo. A Marco 16,16, chi avrà creduto sarà salvato. Luca 8:12. Quelli lungo la strada sono coloro che ascoltano, ma poi viene il diavolo e porta via la parola del loro cuore, affinché non credano e non siano salvati. Atti 16:31, che già abbiamo citato, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Romani 1:16, infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Prima Corinzi 15:1-2, vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati. Prima Timoteo 1:16, a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. E questa è soltanto una piccola lista di brani che noi possiamo fare, ma ce ne sono veramente tantissimi. Basti leggere, vero, tutte le volte che Gesù dice l'espressione «la tua fede ti ha salvato» nei Vangeli, che troviamo decine e decine di volte. Insomma, in altre parole, la fede è qualcosa che l'uomo può manifestare, può mostrare da parte sua per ricevere il messaggio del Vangelo. Come abbiamo detto prima, è ovvio che non può farlo da solo. C'è bisogno dell'illuminazione, dell'opera di convinzione dello Spirito Santo. Ma abbiamo anche visto che quest'opera di convinzione è rivolta a tutti quanti e non soltanto a un gruppo distinto di eletti.
Lo studio che abbiamo ascoltato era di Andrea Belli, la seconda parte sul calvinismo. Il programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, il programma serale di Radio Logos, e ricordo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce del menu podcast sul sito www.radiologos.it, quindi menu podcast sito www.radiologos.it.